Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo con l'applicazione ma anche tutti gli altri modi che potete conoscere andando sul sito TMV Radio Sport nella sezione come ascoltarci individuando FM e canali televisivi che sono con noi. Però attenzione, flash di mercato con Nicolò Schira subito al volo. Cinzia, prima di andare dal direttore,
ciao Nicolò.
Ciao Nico, un importante aggiornamento.
Ecco, come avevamo anticipato ieri sera, ci siamo in chiusura al Paris Saint Germain. 70 milioni la cifra, quindi l'Inter comunque realizza un'importante plusvalenza da mettere a bilancio prima del 30 giugno per il calciatore, come raccontavamo allora di pranzo nella prima parte di Maracanã, contratto quinquennale da 8 milioni di base fissa più 2 di bonus abbastanza agevoli, quindi intorno ai 10 milioni. È un Paris Saint Germain, è un Leonardo Paperone re del mercato, perché dopo Wijnaldum e Donnarumma è in chiusura per Hakimi, ha fatto certi importanti, quindi è un PSG che se non vince l'anno prossimo la Champions, credo che insomma è meglio che si ritiri, sostanzialmente, perché sta costruendo una squadra da PlayStation pazzesca, una corazzata.
Quindi altro colpo di mercato per il Paris Saint Germain, ricordiamo 70 milioni di euro praticamente quelli del Paris Saint Germain all'Inter. Al giocatore Nicolò, quanto va in 5 anni?
8 netti più 2 di bonus abbastanza comodi, quindi intorno ai 10 milioni di stipendio. Lui all'Inter prendeva 5,5 più bonus, quindi quasi il doppio.
Nick, prima di salutarti ti chiedo solo, ti risulta un eventuale interessamento adesso dell'Inter verso Lazzari? Perché abbiamo così...
Le voci che arrivano dalla capitale non sono quelle confermate da alcuni quotidiani romani,
esatto,
stamattina, perché la Lazio, insomma, mi dicono testuali parole, ovviamente dico il peccato ma non il peccatore, dalla Lazio mi hanno detto il presidente Lazzari lo dà a chiunque tranne che all'Inter dopo lo sgarbo Inzaghi, quindi i rapporti sono tutt'altro che all'acqua di rose con Marotta e con la dirigenza nerazzurra, quindi la vedo difficile come pista. È vero che se Simone Inzaghi potesse scegliere domani mattina o anche stasera, abbiamo bisogno dell'erede di Hakimi, chi vuoi, lui direbbe Manuel Lazzari, tutta la vita,
certo,
ha allenato con grandissimi risultati negli ultimi anni. Però credo che i rapporti Inter-Lazio rendono molto complicata questa, anche se poi il mercato ci insegna pecunia non olet,
esatto,
i latinismi del presidente Rotito, quindi mai dire mai, ma credo che al momento sia molto più complicata questa pista rispetto a quanto è stato.
Ma anche a me è arrivata la stessa cosa, solo che considerando se davvero si parla di 22 milioni più bonus per Lazzari, a quel punto, come dicevi tu, un pensiero ce lo fai,
sì, no,
perché è tanto.
Bene.
Anche se dall'Inter non ci sono conferme su questa offerta, ma anzi dall'Inter filtra che ci sono 3-4 nomi sui quali stanno ragionando, perché comunque un esterno verrà preso,
certo,
ma ovviamente in questo momento la priorità è concludere la situazione a Hakimi, perché balla qualcosina a livello di bonus tra parte fissa e parte variabile, però l'operazione sarà sui 70 milioni, poi se saranno 60 più 10, 62 più 8, 65 più 5 sono gli ultimi dettagli che in conference call dalle 2:30 Leonardo e Ausilio da oltre un'ora stanno cercando di limare, ma comunque la strada è tracciata. Chi ha scelto il PSG? Il PSG ha scelto Hakimi. L'Inter ha dovuto sacrificare, perché di fatto il giocatore che aveva sul mercato, ultimi dettagli a sistemare, ma il 99% è un'operazione in chiusura.
Perfetto.
Bene, 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 bene. Grazie.
Grazie
Nicolò Schira, a presto.
Ciao,
buon
ciao.
Proseguimento. Dunque, abbiamo già in linea subito
il direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio.
Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio, ciao ciao.
Mario, stavamo sentendo un po' i dettagli di un'altra operazione in chiusura in casa in casa Paris Saint Germain, il passaggio appunto dall'Inter Paris Saint Germain di Hakimi. Operazione che porta in cassa dell'Inter 70 milioni. Al giocatore abbiamo sentito un po' l'operazione di un quinquennale da 10 milioni, praticamente 8 fissi più 2 di bonus. Quindi Leonardo, altro colpo di mercato. Che Paris Saint Germain sta venendo fuori, Mario?
Non era male nemmeno quello di prima.
No.
Però Hakimi è un gran bello acquisto.
Perde molto dal punto di vista tecnico l'Inter, adesso vediamo che cosa farà da quella parte, però era un giocatore, Mario, che aveva garantito gol e assist e tanta spinta da quella parte.
Sì, sì, Hakimi è un gran bel giocatore, insomma questo lo sappiamo, però per 70 milioni non c'è giocatore non vendibile, non cedibile. Se ti offrono 70 milioni li devi prendere.
Senti Mario, l'Inter che sta venendo fuori così, no? Prima c'era un messaggio che mi aveva incuriosito di un ascoltatore che faceva va via Conte, arriva Inzaghi. non c'è Eriksen per quello che è successo, arriva Çalhanoğlu. Si parlava di Lazzari al posto di Hakimi, almeno così, una voce così di mercato, però tutta da riverificare, perché i rapporti tra Lazio e Inter non sono proprio idilliaci. L'ascoltatore dice: è un Inter che, diciamo così, come sta venendo fuori,
lotterà per il quarto posto.
Sembrato molto severo. Volevo sentire un po' il tuo pensiero, Mario. È così, oppure, nonostante, diciamo, quello che sta succedendo, rimane sempre la squadra più forte?
Ma ti devo dire che in questo momento secondo me non si può dire niente, perché il mercato non c'è stato. È chiaro che nessuno ha soldi, proprio è chiaro che nessuno ha soldi. C'è una cartina di tornasole per questo tipo di considerazione ed è stato De Paul. De Paul era un giocatore che avrebbe fatto benissimo in qualunque squadra delle prime, non è stato nemmeno trattato. È andato via senza proprio senza un ripensamento, un dubbio, un respiro. E adesso naturalmente posso sbagliare perché vado a memoria, mi sembra che la Fiorentina abbia preso Nico Gonzalez a 27 milioni e il Milan, sì, Tomori a 27 milioni.
Sì.
Altre cose non ci sono. Per cui non si può giudicare niente, perché per giudicare l'Inter bisogna giudicarla accanto agli avversari.
Certo.
Qui non ha, certamente l'Inter ha perso Conte, che era la sua vera differenza, questo sì. E l'ha persa perché non ha avuto garanzie su come la società gestirà il futuro. Per cui una motivazione molto severa. Però è un mercato che non si è ancora mosso.
Sì, quindi è troppo presto per poter emettere un giudizio. Senti, invece, Mario, ti voglio chiedere una cosa dal punto di vista tecnico-tattico. Locatelli sembra essere sempre più vicino alla Juventus, no? Ci sono dei passi importanti, c'è adesso questa trattativa che prosegue. Al di là di questo, ti chiedo se è un centrocampista, è il giusto centrocampista per questa Juventus, e che tipo di Juventus, perché c'è chi la mette con due centrocampisti, quindi con il 4-2-3-1, c'è chi la mette con addirittura tre, con Locatelli, Bentancur e Rabiot, e quindi un trequartista che potrebbe essere Dybala. Che tipo di Juve può venire con Locatelli? Qual è quella secondo te più funzionale, e se è il centrocampista giusto per la Juve, quello che mancava alla Juventus?
Locatelli comunque manca praticamente a tutte le squadre, è un giocatore, non so se sia esattamente quello che mancava, questo però è un gran bel giocatore, cioè lui non è esattamente un regista, è una mezzala, bisogna vedere come, cioè è una mezzala che può fare la mezzala soprattutto con due centrocampisti. Bisogna vedere come, sai, se tu aggiungi Quadrado all'attacco, allora fai Quadrado, Dybala, Morata, Chiesa, e giochi con i due centrocampisti, fai una specie di 4-2-4 che è gestibile a seconda di chi ha il possesso, di chi ha la palla, e può diventare appunto immediatamente un 4-3-3, va bene anche così. È un regista diverso, cioè non è che non sappia fare il regista, ma non lo è. Se noi pensiamo il regista alla Pirlo, però è un gran bell'acquisto Locatelli sarebbe.
Quindi tu lo vedi meglio in un 4-2-3-1, mi sembra di capire, Mario, un centrocampo a 2.
Sì, lo vedo meglio nel 4-2-3-1, sì.
Che poi è stato anche il modulo che Allegri ha utilizzato nella Juve, che aveva portato dei risultati quando spostò Mandzukic e Largo, quel tipo di situazione tattica.
Sì, ma non è l'unica cosa, bisogna vedere per esempio chi saranno i centrocampisti che completeranno la rosa dei centrocampisti. Perché se resta Arthur, se resta McKenny, cioè se Locatelli è semplicemente un'aggiunta o se invece bisogna, io non credo che la Juve possa fare una squadra pensando di mettere Rabiot in panchina, allora tanto vale darlo via. che trovi, che comunque trovi, poi Rabiot non è costretto, è a parametro zero, cioè sì, fu presa a parametro zero, per cui ci fai comunque sempre un tipo d'affare. Adesso si può, non si può discutere giocatore per giocatore, bisogna vedere, anche perché sappiamo che le società non hanno soldi, per cui se spendono da una parte devono incassare dall'altra. La Juventus adesso fa un aumento di capitale da 300 milioni, che è una gran bella sberla.
Dice Mario, non hanno i soldi tranne il Paris Saint Germain che spende e spande.
Sì, ma non sono i suoi, sono soldi di Stato quelli del Paris Saint Germain, sono i soldi di un paese, per cui fanno come vogliono.
L'ascoltatore ci dice, ma è normale quello che sta facendo il Paris Saint Germain?
È normale, io non lo so se sia normale, sono soldi, non so nemmeno che se è normale in una democrazia, se è normale in un'autarchia, in un'autarchia, per cui non lo so, no, come si fa a dire, certamente non è consigliabile, non è esportabile quello che fa il Paris Saint Germain.
Ma magari se ci fossero delle regole dovrebbe rispettarle.
Sì, le dovrebbe.
Certo.
Ma perché i nostri ricchi, quando eravamo ricchi, le rispettavano quelle regole. Berlusconi comprava che gli pareva.
Si fa sempre riferimento al famoso fair play, Mario, no? Che poi non nessuno, io personalmente, insomma,
in questo momento non c'è il fair play,
è ragazzi. È vero, in questo momento non c'è.
In questo momento non c'è il fair play.
Non c'è, quindi
è un Paris piglia tutto.
E, Mario, stasera c'è una bella sfida tra due che ci ricordiamo giorni fa, Cinzia, no? Parlando di Ronaldo e Mbappé, cosa disse Mario?
È il maestro e l'allievo.
Oh, che succede stasera a questo incontro tra il maestro e l'allievo, Mario?
Non lo so, è una bella partita, la vedrò volentieri, proprio perché non so capire gli sviluppi, per cui insomma, lo seguirò, è come vedere un film giallo. naturalmente possono far gol tutte e due, perché i mezzi per far gol sono due giocatori eccezionali. Però Ronaldo lo sto vedendo molto sveglio in questo europeo, molto sveglio, molto attento, è sempre dentro la partita, peraltro ha sempre segnato, mentre Mbappé no. Però non dipenderà soltanto da loro, io credo che la Francia resti sempre favorita, però il Portogallo è una gran bella squadra.
Sì, bisogna vedere se c'è un contraccolpo dopo la sconfitta che ha preso, ecco.
Il contraccolpo lo dovrebbe avere, questi sono giocatori a questi livelli, sono giocatori che non è che una sconfitta, anzi la sconfitta gli
ma magari
gli
è venuta male.
Sì, però ma sei troppo sotto pressione, non ci immaginiamo nei vari paesi il tipo di tensione che c'è, per cui se una nazionale, una grande nazionale torna a casa dopo con due sconfitte in tre partite viene massacrata. Cioè sono questo tipo di tornei, quando perdi una partita hai voglia di rifarti subito. Sono frustate, non sono carezze.
Mario, senti, ti voglio chiedere una cosa. In questo europeo ad oggi ti è sembrato di vedere un confronto con il passato, ti è sembrato di vedere una qualità dei singoli minore, maggiore, uguale?
No. Ho visto la qualità, non parlo, è un campionato, non parlo in genere, bisogna distinguere. Cioè ci sono le 5-6 squadre migliori, ci sono la decina di squadre medie, quelle da centro classifica diciamo, e ci sono una decina di squadre da bassa classifica. La qualità media la qualità media è superiore. È superiore a quella normale, perché i grandi campionati nazionali hanno scolarizzato l'Europa. Ti faccio degli esempi: l'Austria ha 21 giocatori su 24 che giocano in Germania, quindi sono praticamente tedeschi.
Sì.
La Finlandia è arrivata per la prima volta a una finale europea perché per la prima volta ha 21 giocatori, anche lei, che giocano in Europa, che giocano nei grandi campionati europei. La Repubblica Ceca uguale. I grandi campionati, quello italiano, quello tedesco, quello inglese e anche quello spagnolo, hanno abituato, hanno scelto il meglio, hanno allenato questo tipo di giocatori, di rappresentative, che se restavano a giocare da sole sarebbero state molto più lontane dagli avversari. Mentre, cioè, giocare bene aiuta a giocare bene. Per cui la qualità, non vedo una straordinaria qualità in altezza. Ci sono pochi grandissimi giocatori, quello sì. Questo sì, perché proprio il fatto che ci siano praticamente 2.500 giocatori che giocano ad alto livello tra i vari campionati, ogni campionato ci giocano 500-600 giocatori, per cui se parliamo di 4-5 campionati allenanti dobbiamo pensare tra i 2 e i 3.000 giocatori. Ora mettiamo pure che 1.500 rimangono quelli che sono, ma questo tipo di scuola di massa in questo tipo di scuola di massa fanno più fatica a venire fuori le grandi stelle. È più un gioco, c'è più un socialismo di base che un fai da te, che è un'imprenditoria del talento.
Poi ci scrivono: ma pareggiano, lo sanno anche i bambini, passano tutti e tre.
Il pareggio di stasera, Portogallo e Francia, dice pareggiano stasera perché fa comodo. E vabbè, vedremo. Insomma, comunque la partita offre degli spunti sicuramente tecnici
interessanti.
Mario, invece ti volevo chiedere un'altra cosa, sempre un po' legata all'europeo. A livello di centroamanti, che cosa ci dice questo europeo? Noi abbiamo Lukaku che ha fatto 3 gol come centroavanti. Poi Wijnaldum ne ha fatti 3, se andiamo un po'...
Se ne abbia fatta 4, Lukaku. Non so se uno gliel'hanno tolto e è diventato un autogol, ma gliel'hanno fatto 4.
Qui ne leggo 3, però verifico. Però ecco, che cosa ci ha detto come centravanti, a livello proprio del ruolo? Ecco,
è nettamente migliore. Questo è, peraltro abbiamo già parlato, se non sbaglio, che i centravanti sono un ruolo critico.
Sì, sì.
Ci sono due ruoli critici, secondo me, i difensori centrali e i centravanti. I difensori centrali ormai sono abituati a resistere perché c'è un calcio sempre uguale. Quando trovano fasi della partita in cui il pallone cambia direzione in fretta, molte volte, cioè da destra a sinistra e viceversa, i difensori centrali non riescono a stargli dietro, hanno difficoltà a stargli dietro. Avendo tutti dei grandi fisici, sono tutti abbastanza bloccati nei movimenti. Per cui se la palla ha movimenti agili, non vedo più, vedo che si aprono improvvisamente le difese. E poi il centravanti, perché quello è veramente cambiato il gioco, ormai si gioca a palla a terra, si gioca a palla a terra con continui scambi, triangoli, e il centravanti non è più quello che conclude l'azione nel modo classico, colpo di testa o pallone sotto misura, è uno smistatore, è uno smistatore. Se noi guardiamo, Kane non è è un centravanti che parte da lontano. La Germania non ha centravanti, il Portogallo non ha centravanti, ha Jota, che però Cristiano Ronaldo va dove vuole. E la Francia ha richiamato dopo 2 anni e mezzo Benzema, perché no, altrimenti non aveva centravanti. E la riserva di Benzema è Giroud, hanno 66 anni in due. E ci sono molti casi in cui il centravanti è il punto debole. Nella Spagna manca il grande centravanti. Non ti dico poi in campionato, nei campionati. Cioè, Cavani è vecchio, Suarez è vecchio, Lewandowski è vecchio, e non ci sono, è rimasto solo Lukaku.
No, stavo dando un'occhiata proprio così ai gol fatti. In effetti, se andiamo a vedere, a 3 gol ci sono, vabbè, io dico 3 qua, mi segna 3, poi Lukaku e Schick, che sono i 2 centravanti, poi c'è Ronaldo e Wijnaldum, che non sono certo 2 centravanti. Poi a 2 gol c'è Immobile come centravanti, e gli altri sono comunque tutti giocatori, ecco, Poulsen forse si avvicina un po' nel ruolo, ma sono tutti o esterni.
Sì, che non è un centravanti, cioè non è il centravanti classico.
Non è il centravanti classico, sì, sì, in effetti.
Poi chiudiamo con questa curiosità, sì, di un nostro ascoltatore, poi salutiamo il direttore. Ti chiede se ti piace questa formula di europeo, sia per quanto concerne il fatto che sia itinerante, sia per fatto che vengano ripescate tutte queste terze, si potrebbe passare anche con una sola vittoria. Infine, se trovi giusto i 5 cambi più 1 al supplementare.
I 5 cambi sono, secondo me, aiutano chi ha una rosa forte, e sono concepibili soltanto in periodo di pandemia. Perché sono una cosa che altera la regolarità dei tornei. Per il resto le terze ci sono sempre state, non è una cosa di questo europeo, ci sono state in tanti altri tornei, anche mondiali, sono sempre. E credo che in un torneo di questo genere, che non può arrivare a 32 squadre, quindi per pareggiare, noi qui rientrano le terze per far arrivare a 16 le qualificate, che invece se fossero le prime 2 sarebbero 12, per cui per arrivare a 16, che è il numero che ti permette di ristabilire il tabellone, cioè 16, poi 8, poi 4, poi 2. Mm-hmm. Per cui dipende da questo. I gironi non contano mai, ragazzi. Cioè, noi
lo vediamo dopo, sì.
Sì.
I gironi non contano mai.
Il bello viene dopo.
Sono veramente. Ti dico, noi per farti, ti faccio 3 esempi. Noi nell'Argentina, nel 78, in Argentina, dove forse giocammo un calcio migliore di quello che giocammo 4 anni dopo
nell'82.
In Spagna. In Argentina vincemmo le prime 3, cioè come oggi, e arrivavamo quarti. Da sicuro fu un risultato deludente, perché peraltro poi finisti anche nel perdere la finalina del terzo e quarto posto contro il Brasile 1-0. Quando è stato un'altra volta che abbiamo fatto le 3 vittorie di fila, di fila nel 90, 3 vittorie di fila, anzi il nostro miglior risultato in un mondiale, perché facemmo su 7 partite, facemmo 6 vittorie o pareggio, e arrivavamo terzi. Poi nell'82 invece, nella fase a gironi, nelle 3 partite a gironi, facevo 3 pareggi contro Perù, Polonia e Camerun.
Sì, come no.
E poi vincemmo il mondiale. Investo molto sull'Italia, perché ha un gioco diverso. ma la partita, cioè da questi tornei si esce con una sola partita sbagliata e non sai mai quale può essere.
Dai, speriamo bene. Adesso attendiamo la sfida con l'Austria, che insomma si entra proprio nel vivo. Mario, ci sentiamo domani, così commentiamo anche quello che è successo in Portogallo-Francia, questa sfida tra Mbappé e Cristiano Ronaldo. Grazie e buon proseguimento a Mario Sconcerti.
Ciao.